Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete ancora una volta in ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato lo studio della prima lettera di Pietro. Abbiamo detto che sembra essere fuori discussione che sia stato proprio Simon Pietro, l'apostolo, a scrivere la lettera. L'autore stesso si presenta infatti come Simon Pietro, l'apostolo di Gesù Cristo. Non solo, egli dichiara di essere stato testimone delle sofferenze di Cristo. Se riflettiamo un momento sull'autore della lettera, possiamo sottolineare il fatto che Pietro è stato molte volte identificato come un pescatore irascibile, impetuoso, ignorante anche. Forse queste erano le sue caratteristiche personali, prima della sua conversione, prima che l'opera dello Spirito Santo si compisse in lui. Non era certo così al momento della stesura delle lettere. Dobbiamo anche ricordare che egli era stato per ben 3 anni con il Signore, aveva di fatto frequentato la migliore scuola possibile. Abbiamo iniziato a leggere i primi 2 versetti che vi rileggo. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate. Dopo questa introduzione, dopo aver indicato i destinatari della lettera e i loro privilegi, Pietro porta il lettore a esprimere, seguendo il modello di alcune epistole di Paolo, un ringraziamento a Dio. Lui è infatti l'artefice e il dispensatore di questi grandiosi benefici. Essi sono così grandi che è possibile passare con gioia anche i momenti più difficili, i momenti di prova, rimanendo uniti a un Cristo che essi non hanno veduto. Questo tipo di fede è la via a una piena e finale salvezza. Pietro descrive la grandezza, la grandiosità della salvezza in Cristo e invita il lettore a lodare Dio, autore di una così grande salvezza. Leggiamo i versetti dal 3 al 9 di 1 Pietro, capitolo 1. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchie, inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Passando in rassegna le ricchezze della dottrina della salvezza di cui godono i credenti, Pietro ne cita la fonte, la sua grande misericordia, lo scopo, rinascere, gli effetti, a una speranza viva, i mezzi, mediante la resurrezione dai morti, lo strumento, Gesù Cristo, la meta, una eredità. La parola benedetto, usata nel versetto 3, è una parola diversa da benedetto, usata nel sermone sul monte. La parola usata qui è la parola greca dalla quale deriva la nostra parola elogiare, lodare. Nel Nuovo Testamento questa parola non viene mai usata in riferimento all'uomo. Dio non loda gli uomini, ma l'uomo deve lodare Dio. Egli è il Padre. Il Dio è Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Egli è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo in un modo unico e particolare, diverso da quello che lo fa essere nostro Padre. È necessario ricordare che il Signore Gesù stesso fece questa distinzione quando parlò a Maria Maddalena la mattina della risurrezione. «Io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, versetto 17. Egli è il Padre del Signore Gesù Cristo per via della sua posizione nella Trinità, ma alla luce di ciò che dice la Scrittura sono uguali. Tu ed io non possiamo chiamarlo Padre, così come faceva Gesù, se non facciamo nostra, per mezzo della fede, la dichiarazione che Pietro fa in questi versetti. Nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Questa è l'opera rigeneratrice dello Spirito Santo. Fatti rinascere a una speranza viva. Tu ed io abbiamo una speranza viva, una speranza fondata sulla risurrezione di Gesù Cristo dalla morte, e dato che Cristo fu risorto dalla morte dallo Spirito di Dio, questa dichiarazione di Pietro è un altro riconoscimento dell'opera dello Spirito Santo. Questo è in pratica un inno di ringraziamento alla Trinità. Questo è anche il nostro cantico perché anche noi siamo stati rigenerati, rinati, come vedremo nel versetto 23. Non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Vorrei farvi notare che la speranza viva che abbiamo poggia sul sangue di Cristo. Un corpo senza sangue è un corpo morto. Se è un corpo vivo, avrà del sangue che circola nelle vene, ovviamente. Tu ed io oggi abbiamo una speranza viva in virtù del sangue che Cristo sparse per noi. Egli morì affinché tu ed io vivessimo. Fu Lui a pagare il prezzo della nostra salvezza. La nostra è una speranza viva perché è basata sulla risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Pietro in questi versetti enfatizza e dà risalto, come al solito, alla risurrezione di Cristo. La risurrezione era stato il suo argomento principale nel giorno della Pentecoste e in tutti i suoi successivi messaggi. Ricordate cosa disse? Tutto ciò che avete visto qui oggi è perché Gesù, che voi avete crocifisso, è risorto dalla morte. E anche ora, mentre scrive le sue lettere, le poggia sul fondamento della risurrezione di Cristo. Paolo, se ricordate, fa la stessa cosa. Ci dice che Gesù Cristo fu punito per le nostre offese, morì per i nostri peccati, ma ci ricorda anche che fu innalzato per la nostra giustificazione, affinché possiamo essere accettati da Dio in Cristo e in grado di stare davanti a Lui. Non solo Egli ci libera dal peccato, ma ci dona anche la sua giustizia. Noi possiamo stare davanti a Dio, come figli, solo in virtù della giustizia acquistata per noi da Gesù Cristo. Pietro, dopo aver ricordato ai suoi lettori e a noi tutti cosa ha fatto Dio nel passato, si proietta decisamente verso il futuro e dice al versetto 4 del capitolo 1: «Per una eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile, essa è conservata in cielo per voi. Una eredità incorruttibile e di fatto indistruttibile, non può essere danneggiata in nessun modo, né ruggine, né insetti, né germi, né fuoco possono toccarla. Una eredità senza macchia. Non è contaminata da niente. Non otterremo questa eredità in modo illegale. Una eredità inalterabile. Non deperisce col tempo. Non la erediteremo per poi scoprire che è scadente, come della merce che una volta aveva valore e poi lo ha perso completamente. Pietro ci dice che questa eredità è conservata in cielo per noi. La parola conservata si riferisce anche al fatto che viene custodita. Dio, il Padre, Dio, il Figlio e Dio, lo Spirito Santo, la custodiscono per noi. Non potremmo avere una cassetta di sicurezza migliore. Amico, amica, se siamo dei credenti, se abbiamo accettato il sacrificio di Cristo e lo riconosciamo come nostro personale Salvatore e Signore, allora abbiamo un'eredità che è incorruttibile, senza macchia, inalterabile, e Dio stesso la conserva e la custodisce per noi. Questa è una speranza dir poco meravigliosa. Vale la pena aspettare. Apprezzeremo ancora di più questo versetto se ricordiamo che Pietro aveva in mente, sì, i cristiani in generale, ma anche i cristiani ebrei che soffrivano per le tribolazioni e le persecuzioni causate dalla loro fede. Erano stati costretti a lasciare i loro paesi e qualunque loro possibile eredità. I loro antenati erano stati liberati dall'Egitto e durante tutto il loro cammino nel deserto avevano la speranza della terra promessa davanti a loro. Lodavano Dio come creatore del mondo e loro liberatore dall'Egitto. Però i credenti a cui scrive Pietro, inclusi te e me, lodano Dio come padre del Figlio incarnato, il Signore Gesù, l'autore della nuova creazione di una redenzione spirituale. Egli insieme a questo dà anche una speranza viva, una speranza che non morirà mai. Egli ci ha generati e ci ha resi suoi figli mediante l'opera rigeneratrice dello Spirito Santo e in più ci ha riservato un'eredità non sulla terra ma un'eredità in cielo. Quella eredità è indistruttibile, non deteriorabile e nessun nemico ce la può portare via. Qualcuno ha espresso le verità del versetto 4 di Prima Pietro capitolo 1 poeticamente. Ogni cosa sarà sempre nuova e non deperirà mai, sarà sempre giorno e non sarà notte mai. In questa visione il mio cuore si specchia e, pensando a quel paese dove niente invecchia, di una gioia indicibile esso si rallegra e, ringraziando il Signore, prega. Sfortunatamente, nel nostro tempo la nostra attenzione è stata distolta dal futuro. L'uomo pensa solo al presente, al tutto e subito. Costruisce per l'oggi e ciò che riguarda la sua vita futura dopo la morte esercita una scarsa attrattiva. Questa speranza viva è riservata, dice Pietro, a coloro che Dio ha fatto rinascere a una nuova vita spirituale in Cristo. Costoro sono custoditi dalla potenza di Dio stesso e sono in attesa di ottenere la completa liberazione da ogni male in quelli che sono comunemente conosciuti come gli ultimi tempi. La frase «che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede» sottolinea la potenza custode di Dio, custoditi. È probabilmente una delle parole più belle che troviamo in questo brano. L'Apostolo Paolo disse con altre parole la stessa cosa. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Forse i lettori di Pietro si domandavano ansiosi se avrebbero avuto la forza di restare fedeli a Cristo nel caso di persecuzioni o di sofferenze ancora più intense. Egli assicura loro nel versetto 5 del capitolo 1 che sono custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Custoditi significa tenuti al sicuro, custoditi con cura. Il termine può significare sia impedimento alla fuga che protetti dall'attacco. E forse qui sono compresi entrambi i tipi di custodia. Dio sta perseverando i credenti dalla fuoriuscita dal suo regno e li protegge dagli attacchi esterni. Il tempo usato da Pietro trasmette l'idea di voi siete continuamente custoditi e a custodirvi è la potenza di Dio. Tuttavia, Pietro sottolinea il fatto che Dio non opera a prescindere dalla fede personale di chi è custodito, ma proprio mediante la sua fede. Pietro, nelle sue lettere, richiama sempre l'attenzione sul fatto che la fede è sempre una iniziativa personale di credenti individuali. Potremmo esprimere il senso del versetto dicendo «Dio usa continuamente la sua potenza per custodire il suo popolo mediante la loro fede». Un'affermazione in cui sembra implicito il pensiero che la potenza di Dio rinfranca, sostiene continuamente la fede individuale e personale. Questo custodire non è per uno scopo temporaneo, ma per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Il termine salvezza non viene usato qui per indicare la giustificazione del credente che è già avvenuta, nel processo di santificazione che è già in atto, ma piuttosto un pieno possesso futuro di tutte le benedizioni legate alla nostra redenzione, cioè l'adempimento definitivo, totale, della nostra salvezza, secondo le promesse che Dio ha fatte nella Bibbia. Sebbene questa salvezza definitiva sia già preparata, essa dice, Pietro, non sarà rivelata da Dio all'umanità che negli ultimi tempi. Al momento del giudizio finale, insomma. La custodia di Dio continua quindi fino a quando i credenti riceveranno in tutta la sua pienezza la loro salvezza celeste. In definitiva, il raggiungimento della salvezza finale dipende dalla potenza di Dio. Tuttavia, la potenza di Dio opera continuamente mediante la fede personale di ciascuno. E volete sapere se Dio vi custodisce? Se continuate a fidarvi di Dio mediante la fede in Cristo, allora Dio sta operando, vi sta custodendo e deve essere ringraziato sicuramente per questo. Bene, io vi voglio lasciare quindi con questo incoraggiamento, con questa certezza e vi ringrazio da parte mia per come ci avete seguito anche oggi e appuntamento, come al solito, a domani, alla solita ora. Ciao!